Romani 8:15. Romani 8:15 dice così: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Dillo alla persona accanto a te: non hai ricevuto uno spirito di schiavitù. Assolutamente no, non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù per ricadere nuovamente, per ricadere nuovamente nella paura. Ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Per il quale gridiamo
Abba Padre.
Ma questo non è un grido. Per il quale gridiamo
Abba Padre.
Questo sì che è un grido. La parola Abba significa letteralmente è più babbo, è un vezzeggiativo ebraico, sarebbe patino in realtà, è una parola molto dolce che usano i bambini ebrei, i bambini giudei quando chiamano il loro babbo, lo chiamano Abba. Se andate a Gerusalemme, oppure se avete la possibilità di conoscere qualche famiglia giudea, voi sentirete subito il bimbo, soprattutto nelle famiglie ortodosse, il bimbo, se parlano in ebraico, il modo come loro chiamano il loro padre, lo chiamano Abba. E ti fa impressione, perché è come se stessi vivendo quello che è scritto nella Bibbia. Quindi noi abbiamo ricevuto non uno spirito di schiavitù per ricadere nuovamente nella paura, ma abbiamo ricevuto lo spirito di adozione per il quale crediamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Dillo alla persona accanto a te: non so tu, però io sono figlio. Non so tu, ma per quanto mi riguarda
io sì, tu non so, io sì.
Lo Spirito Santo stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche
eredi.
Eredi di Dio e coeredi con Cristo. Ora, questa è una delle espressioni più incredibili che ci sono nella Scrittura, perché ci rivela qualcosa di meraviglioso. Non so se c'è qualcuno qui che ha mai ricevuto un'eredità, io mai. Non so se c'è qualcuno che ha avuto questa gioia, questa fortuna, questa benedizione, non so, zio d'America. Qualcuno, non si sa. Avevi lo zio è morto prima che tu nascessi. Diciamo, lo zio d'America è morto prima che nascessi. La Bibbia dice una cosa bellissima: abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e non siamo più servi, ma siamo figli. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi con Cristo. Ora, chissà perché, a volte o molto spesso, negli ambienti religiosi, quando si parla dell'eredità, quando si parla della bontà, quando si parla della grazia di Dio, a volte si ha un po' di paura, perché la grazia di Dio è pericolosa per i religiosi. La grazia di Dio dà un fastidio tremendo. Sapete perché la grazia di Dio dà fastidio? Perché nella grazia non ci sono più meriti. Nessuno si può sentire migliore di qualcun altro. E nessuno si può sentire peggiore di qualcun altro. Perché nella grazia di Dio siamo tutti speciali e amati nello stesso modo davanti al Padre. A volte abbiamo la paura di essere inferiore ad altri. A volte abbiamo la paura di deludere gli altri. A volte abbiamo la paura di fallire, abbiamo la paura di sbagliare. a volte abbiamo paura di non farcela, abbiamo paura di quello che gli altri possono dire, di quello che gli altri possono pensare di noi, abbiamo la paura di dover mantenere un'immagine, mantenere una maschera. Ma davanti alla grazia di Dio tutto questo crolla. Perché? Perché ci rendiamo conto che siamo veramente amati in maniera straordinaria, in maniera senza misura. Ora, la Bibbia dice che non siamo più servi, ma che siamo figli. E se siamo figli, siamo anche eredi. Quindi non solo c'è la benedizione e la grazia del fatto che la nostra identità finalmente è stata ritrovata, noi abbiamo riscoperto, abbiamo ritrovato la nostra vera identità, siamo figli di Dio. Ma non solo la nostra identità è stata restaurata, ma anche la nostra eredità. Abbiamo scoperto che abbiamo un'eredità, abbiamo scoperto che non siamo poveri, abbiamo scoperto che siamo le persone più ricche dell'universo. Pochissimi amen. Magari qualcuno ha problemi a pagare le bollette, lo capisco, come me. Ma l'eredità di Cristo nella nostra vita è talmente abbondante, talmente straordinaria, se tu in questo momento puoi realizzare che la gioia che c'è dentro il tuo cuore non ha un valore talmente inestimabile, non può essere comprata da nessun tesoro terreno che esiste sulla terra. La gioia di Dio realmente è la nostra forza e questa è la nostra più grande ricchezza. La presenza di Dio nei nostri cuori, la sua pace, la sua presenza dentro di noi ha un valore inestimabile. E noi sappiamo quando abbiamo difficoltà da chi andare, sappiamo quando siamo nelle problematiche a chi possiamo rivolgerci, non solo perché siamo figli, ma perché abbiamo un'eredità nella nostra vita. Nella malattia, certo ci può essere un po' di preoccupazione, ma noi sappiamo che possiamo credere in Dio e ricevere un miracolo, perché per le sue lividure noi siamo stati sanati, siamo stati guariti. Continuiamo a vedere miracoli dopo miracoli, giorno dopo giorno, continuiamo a vedere cose straordinarie di persone che guariscono, che ricevono guarigioni, che ricevono miracoli ancora oggi dopo 2000 anni, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e per sempre, Lui non è cambiato. E quando Lui fa un miracolo, non ti fa la consulenza prima. Lui non ti chiede di che religione sei. No, perché sembra che Dio debba guarire solo i cristiani. Ho una notizia per voi stasera. Dio non guarisce solo i cristiani. I cattolici pensano che guarisca solo i cattolici. Gli evangelici, in maniera particolare, pensano che guarisca solo gli evangelici. E che tutti gli altri miracoli siano dal diavolo. Ma una notizia, il diavolo non può guarire e non fa miracoli di guarigione. Chi guarisce è solo il nostro Padre Celeste e Dio guarisce tutti coloro che hanno fiducia in Lui. Dio non guarisce quelli che hanno la dottrina perfetta. Dio non guarisce solo quelli che leggono la Bibbia o che frequentano una comunità. Ma voi lo immaginate a Gesù che prima di andare a fare una guarigione gli diceva: chi è il tuo pastore? Immaginate a Gesù che prima di andare a liberare un demone, un posseduto, gli faceva: ma l'hai data la decima tu? Immaginate a Gesù che prima di andare, che ne so, a risuscitare Lazzaro, diceva: ma siete andati domenica in chiesa voi? Gesù non ha mai fatto consulenze prima di una guarigione, è vero o no? Mi ha fatto qualche richiesta particolare? No, addirittura Gesù guariva pure quelli che Lui sapeva che non sarebbero mai tornati a ringraziarlo. Vi immaginate se fossimo stati noi, i 10 lebbrosi davanti. Secondo voi, se Gesù sapeva che quei 9 non sarebbero mai tornati? Sì o no? Lo sapeva. E perché li ha guariti? Se ero io? Siccome io so che voi non tornerete dopo essere guariti, non vi guarisco. Ma così ti insegni. Così impari. Siccome io conosco il tuo cuore, conosco pure il futuro, ti ho fregato. No, Gesù aveva davanti quei 10 lebbrosi e li ha guariti tutti quanti. Perché? Perché il suo amore non è condizionato né dalla tua fede, né dal tuo ringraziamento, né dalla tua lode, né dal tuo stile di vita, né dalla tua dottrina, né da quello che credi, né da quello in cui non credi. Lui ti ama, punto e basta. Dio è amore e il suo amore caccia via ogni paura. La Bibbia dice che siamo figli, siamo eredi e siamo anche coeredi. Questa parola è impressionante perché ha un valore per la nostra vita che è immenso. Che significa che siamo coeredi con Cristo? Eh? Dividiamo l'eredità, questo è vero. Quindi abbiamo la stessa eredità che ha Cristo, ma la domanda è perché? Perché siamo fratelli di Cristo. Quanti sono nati in una famiglia dove ci sono stati delle preferenze tra figli? Onestamente, dai. Vi è mai capitato di vivere queste differenze? Forse alcuni sì, grazie a Dio, magari alcuni no. Però quanti di voi credono che Gesù è più importante di noi? Ok, avete sbagliato tutti. Perché grazie a Dio è questa la buona notizia. Come si chiama? Agostino. Un nome più facile, no? Eh? Agostino. La cosa bella e straordinaria della scrittura è proprio questa. Che Dio, Padre, non ama Gesù più di Agostino. Ho una bella notizia, il Vangelo è una buona notizia. Tu hai lo stesso valore nel cuore del Padre di Gesù in persona. Essere coeredi con Cristo significa avere lo stesso valore e la stessa importanza di Cristo davanti agli occhi del Padre. Ma riesci a immaginare, come dice la Bibbia, che Dio il Padre ha rinunciato a suo figlio per avere te? In Sicilia diciamo, ma cos'è? Ma chi sei? Ma chi ti credi di essere? La scrittura ci dà la risposta, grazie a Dio. Io sono amato tanto quanto è amato Gesù. So che alcuni non ci credono, infatti ho la prova. Guardate che cosa è scritto in Giovanni capitolo 17. Questa è la preghiera che Gesù ha fatto un giorno, si chiama, viene definita la preghiera sacerdotale, non si capisca perché non è chiamata preghiera sacerdotale, comunque è una preghiera. E guardate cosa è scritto in Giovanni 17, 23. Siete pronti? Sta per esplodere una bomba nel vostro cuore. Si chiama buona notizia. Giovanni 17, 23 è scritto così: io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Questo non è possibile. Io so che qualcuno sta pensando, dov'è la fregatura? Perché è troppo una bella notizia ed è quasi difficile da crederci, perché è troppo bella per essere vera. Vero? Gesù ha detto: io prego affinché il mondo veda che tu li hai amati, parla dei suoi discepoli, che tu li hai amati come hai amato te, come hai amato me. Puoi immaginare, puoi realizzare stasera che il tuo valore agli occhi del Padre è lo stesso valore che ha Gesù suo figlio per te. Lo so, lo capisco, ho fatto anch'io la stessa faccia. È impossibile, perché noi ci sentiamo sempre inferiori. Ci sentiamo sempre inferiori magari al pastore, al prete, al vescovo, all'apostolo, ai fratelli che pregano di più, che leggono di più, a quelli che noi consideriamo più spirituali. Ti sei mai sentito un po' più inferiore di qualcun altro? Sì o no? magari abbiamo pensato che Dio ci considerasse più inferiori di altri. Io ho una buona notizia per voi stasera. Non ho brutte notizie, solo buone notizie. La buona notizia è che sei talmente amato che Dio il Padre ha rinunciato a suo figlio per te, per avere te. Dio il Padre ti ama così tanto. Guarda cosa c'è scritto qua. Voglio andare verso la conclusione. In prima Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, il capitolo 4, leggiamo il versetto 18 e il versetto 19. Sono dei versi famosi, ma che a volte abbiamo difficoltà a realizzare nella nostra vita. Nell'amore non c'è paura. Lo puoi dire insieme a me, nell'amore non c'è paura. Noi viviamo continuamente nella paura. Quando tu ami qualcuno, hai la paura che quella persona che tu ami veramente non ti ami. Quando ami qualcosa, hai paura di perderla. Ti è mai capitato di avere proprio, di cominciare ad avere paura nel momento in cui ami quella cosa? Per finché non l'hai amata, non avevi paura di perderla. Nell'amore non c'è paura, anzi dice l'amore perfetto caccia via la paura. Ci sono persone qui che hanno paura continuamente di non essere amate, di non essere abbastanza perdonate, persone qui che hanno fatto errori, sbagli anche pesanti, e che hanno paura che il loro sbaglio, il loro peccato non possa essere perdonato o che traccerà per sempre la sua vita, la sua anima, il suo cuore. La paura che Dio magari la possa guardare in maniera diversa. Che magari Dio possa guardare qualcuno dicendo, facendo distinzione tra i figli, no, quella figlia mia, lei è più santa, tu. Insomma, ma che fesseria l'hai fatta? E c'è la paura magari di non essere apprezzati abbastanza, di non essere capiti abbastanza. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. La paura di non essere mai santo abbastanza, di non farcela mai, perché in un modo o in un altro sei convinto che Dio te la faccia pagare. Ti è mai capitato di aver fatto qualche errore, qualche sbaglio, e poi magari è successo qualcosa di brutto? Magari non di tremendo, magari qualcosa dove, che ne so, stavi guidando e nell'amore, proprio nell'amore del Signore, hai mandato a quel paese qualcuno che magari ti aveva superato. Proprio con amore l'hai fatto. Proprio l'hai fatto con tutto il cuore, magari hai mandato qualche benedizione particolare. Poi capita che scoppia la gomma, o che magari posteggia la macchina e qualcuno te la riga, o te la fa trovare ammaccata, oppure succede, che ne so, che il bambino vomita dietro e ti macchia tutta la tappezzeria, e tu pensi, vedi, il Signore è stato, me l'ha fatta pagare. A quanto è capitato? Magari ti si è versato qualcosa sui pantaloni appena comprati, oppure, che ne so, un mobile a cui tenevi, o avevi un appuntamento, è successo qualcosa che è andato tutto a monte, e tu hai pensato, questo è successo a causa di quell'errore che ho fatto. Quanti hanno mai pensato una cosa del genere? Dai, onestamente. Vi è mai capitato di pensare una cosa del genere? Che quello che ti è successo non è successo perché, ops, è un caso. No, perché Dio... perché Dio, sì, è buono, però è anche giusto. Ve la ricordo questa frase famosissima, no? Negli ambienti religiosi. Dio è buono, ma attento, perché è pure giusto. Soprattutto noi la usiamo magari se qualcuno ci fa del male. Non so se ti è mai capitato, tu ancora sei giovane. Non so se ti è mai capitato qualcuno che ti ha ferito.
ti è capitato qualche volta. Qualcuno che ti ha fatto proprio... E tu fai questa preghiera. Io non chiedo vendetta. Però voglio... È un classico, è vero o no? Signore, io non voglio vendetta perché io sono tuo figlio, ho conosciuto il tuo amore, la mia vita veramente è cambiata, però gliela devi fare pagare. No? Come per dire, non deve morire, però deve soffrire. Non lo uccidere, fagli rompere una gamba. Così. Noi siamo così, è nel nostro DNA, quel senso di giustizia. E se, malauguratamente, dovesse succedere qualcosa a quella persona sulla quale abbiamo invocato con misericordia la giustizia divina, cosa facciamo noi? Dio c'è. Eh sì, Dio esiste. Dio mi ha fatto. E vedete, noi trattiamo gli altri come crediamo che alla fine Dio tratti noi. Perché se ci succede qualche cosa, noi diciamo probabilmente perché me lo merito. O magari i più orgogliosi diranno non me lo merito per niente. Però il problema è che le cose accadono. E a volte viviamo nella paura che quello che accade è qualcosa dove Dio è intervenuto per farcela pagare, in un modo o in un altro, per farci comprendere che abbiamo sbagliato e per insegnarci. Quante volte negli ambienti religiosi si è definita la malattia un insegnamento da parte di Dio? Vediamo qualcuno con una malattia e diciamo, beh, vuol dire che Dio vuole questo e ti vuole insegnare l'umiltà. Con la malattia. Hai un incidente, vuol dire che Dio voleva fermarti. Con un incidente. Non me lo poteva dire. E a volte viviamo continuamente nella paura che questo Dio con la doppia faccia, questo Dio che è amore, però è anche giustizia. Questo Dio che è buono, che però non te ne fa passare neanche uno. Che lui ti perdona fino alla prossima volta. Che è lì a spingerti, a incoraggiarti, ma appena sbagli non perdona. Dio vuole liberarci da questa paura, perché questa paura non viene da Dio, perché questo Dio, questo tipo di Dio non esiste e non è mai esistito. La paura ha a che fare con la punizione. E dice qua, chi vive nella paura non è perfetto nell'amore. Chi vive nella paura... E finisco con il versetto successivo. Chi vive nella paura non è perfetto nell'amore, cioè non sta comprendendo realmente l'amore di Dio. Dio non ci ha dato uno spirito per ricadere nuovamente nella paura. Quanti prima di conoscere il Signore vivevano nella paura? E oggi dovremmo vivere nella paura di Lui? Lui non ci ha dato uno spirito per ricadere nuovamente nella paura, ma lo spirito di adozione per il quale noi gridiamo Abba. Cioè lo Spirito Santo continuamente ti convince del fatto che Dio è tuo padre e che tu sei suo figlio e che puoi instaurare con Lui un rapporto intimo, meraviglioso, dolce, tenero. E questa è un'opera continua dello Spirito Santo nella nostra vita, perché noi abbiamo difficoltà ad accettare la grazia di Dio nella nostra vita. Noi abbiamo difficoltà ad accettare il fatto che Dio ci benedica semplicemente perché ci ama e non perché è d'accordo con noi. Sapete che non esiste un versetto nel Nuovo Testamento, uno, che ci incoraggi a chiedere a Dio la benedizione? Non esiste una preghiera nel Nuovo Testamento dove è scritto: Signore, benedicimi. Sai perché? Perché la Bibbia dice che siamo stati già benedetti con ogni benedizione in Cristo Gesù. Diversi anni fa, era circa il 2008-2009, Dio cominciò a parlare alla mia vita in un modo che cominciò a sconvolgermi. Io stavo pregando per una determinata cosa, cercavo a Dio chiedevo a Dio di benedirmi, chiedevo a Dio di intervenire in determinate cose, chiedevo a Dio insomma di fare qualcosa, perché ero in una condizione un po' particolare, stavo pregando per alcune cose, avevo bisogno che Dio intervenisse, avevo bisogno di un miracolo. E mentre stavo pregando, fu una cosa inaspettata, il Signore mi parlò, papà mi parlò, e mi disse: pensi realmente che tu riuscirai a convincermi? E ho detto: in che senso? E lui mi ha detto: pensi realmente che con la tua preghiera, che con i tuoi digiuni, che con le tue veglie, che con le tue sforzi riuscirai a convincermi veramente di benedirti? E io ho risposto: beh, spero di sì. E lui mi ha detto: non hai capito niente. Io ero pastore, io predicavo, io insegnavo, e Dio mi ha detto: tu non hai capito niente, io non ti benedico perché sono d'accordo con te, io non ti benedico perché sono d'accordo con quello che tu predichi o insegni, io non ti benedico perché sei bravo, perché mi convinci, perché sai come parlarmi, io ti benedico perché ti amo. E tu non riuscirai mai a convincermi di benedire la tua vita, perché sono io che sto cercando di convincerti che ti ho già benedetto. Mi ricordo che la mia vita fu sconvolta da questa parola, da questa rivelazione che lui mi diede. Mi disse: tu non potrai mai fare niente per farti amare di più da me, e non riuscirai mai a fare niente per farti amare di meno da me. Perché il mio amore per te non dipende da te. E disse: ma che stai dicendo? Io dissi a Dio: ma che stai dicendo? Non è così. E lui mi disse: non hai capito niente. Io non ti amo perché dipende da te. Io ti ho amato prima che tu nascessi. Versetto 19. E concludiamo. Noi lo amiamo perché? Perché egli ci ha amato per? Quando tu afferri questa rivelazione, tu sarai libero da ogni paura nella tua vita. Noi lo amiamo perché? Lui ci ha amati per? Per primo. Che significa che ci ha amato per primo? Noi lo ripetiamo a memoria, ma a volte non capiamo la profondità di quello che stiamo leggendo. Quanti hanno detto stasera, almeno una volta, Dio ti amo? L'abbiamo cantato, quindi gliel'hai detto per forza. Gliel'abbiamo detto: Dio ti amo, sì o no? Ok, in realtà che cosa gli stiamo dicendo? La Bibbia dice che noi lo amiamo perché egli ci ha amato per primo. Lui non è sorpreso dal nostro amore. Lui non è preso alla sprovvista dal nostro amore. Lui ci ha amato per primo. Quanti hanno figli qua? Alzate la mano, quanti hanno? Ditemi, a Avete amato vostro figlio nel momento in cui è nato o prima che nascesse? Quanti hanno desiderato il figlio prima addirittura di essere concepito? L'amore di Dio è molto più grande dell'amore di un genitore. L'amore di Dio nella tua vita ti ha preceduto e ti precederà sempre. E se stasera tu hai detto a lui, a papà, gli hai detto almeno una volta ti amo, è perché lui lo ha detto prima a te. E in realtà quel tuo ti amo è in realtà un anch'io ti amo. Questo vi fa sciogliere, perché è troppo tenero. Tu non riuscirai a convincere papà ad amarti, tu non lo riuscirai a convincere a benedirti, tu non riuscirai a convincerlo a rispondere alle tue preghiere. Dai, diciamoci la verità, quante volte abbiamo utilizzato le preghiere e il digiuno per manipolare Dio? Sorella, ora faccio 3 giorni di digiuno, 3, più serici non posso. 3 giorni, che già comincia a pensare ai cannoli, alla pasta alla norma, arancini, e sfinci. Ah, guarda, già ho l'unzione qua, sento già l'unzione qua. Farò 3 giorni di digiuno, e per noi in Sicilia fare 3 giorni di digiuno è come se in Francia ne facessero 3 anni. Perché chi dico che ne mangiamo una zigonna e non è paragonabile. Farò 3 giorni di digiuno e Dio mi risponderà. Lui non può non rispondermi. Io rinuncerò ai cannoli con la ricotta, ma vuoi metterlo? Ne vogliamo parlare? Rinuncio alla pasta alla carbonara. La pasta che me lancia? E la ricotta? La parmigiana? La pasta con le sarde, i pomodori secchi, i funghi sott'olio? La mozzarella di bufala? Dio deve rispondere! Non può non guardare questo sacrificio. Poi non solo io digiunerò, ma io pregherò anche di notte. E quindi non gli darò tregua. Sarò il suo assillo. Arriverà il punto in cui lui dovrà dirmi basta, ma ferocchio, non ce la faccio più. Quante volte, ditemi, quante volte abbiamo utilizzato questo per cercare di manipolare Dio, pensando che Dio si potesse convincere per i nostri sforzi? Allora ci siamo sentiti migliori di qualcun altro, perché io ho pregato 3 notti, tu che hai pregato? Tu hai mangiato e ero muto. Io ho digiunato e ho pregato, e di conseguenza io ho più, la mia preghiera vale di più davanti a Dio. Quanti di noi non hanno fatto questo errore almeno una volta? Quanti di noi non abbiamo chiesto magari preghiera a qualche pastore, a qualche ministro, e abbiamo detto prega per me, perché il Signore ti ascolta, prega per me. Quante volte abbiamo fatto questo? Siamo andati da qualcuno che era più benedetto, più unto di noi, e avevamo detto tu prega a Dio, tu prega per me. Se il Signore ti dice qualcosa per me, dimmela. Ma perché un Signore può parlare a te? Direttamente, e deve passare attraverso di me, perché? Quante volte abbiamo utilizzato queste cose per manipolare Dio e non ci siamo resi conto che realmente il Padre sapeva, come dice Gesù, tutte le cose di cui abbiamo bisogno prima che gliele chiediamo. E abbiamo approcciato la presenza di Dio con i nostri sforzi, con i nostri meriti. con la nostra dottrina, con la nostra tecnica, invece di andare a Lui semplicemente. Abbiamo avuto sempre l'idea, oh, io mi presenterò nella presenza di Dio e mi prostrerò davanti al suo trono. Prima mi santifico, poi mi presento, perché non mi posso presentare se prima non mi santifico. E abbiamo questa idea. Sapete, io ho fatto il pastore per 10 anni, la mia vita è cambiata 28 anni fa, ho fatto non centinaia, ho fatto migliaia di riunioni, migliaia. Ma non posso mai dimenticare quando facevo il pastore, sono stato pastore per 10 anni nella mia città, Catania, e quando facevamo le riunioni con i responsabili, dove pensavamo di decidere il destino del mondo, e qualcuno malauguratamente stava bussando alla porta, diciamo, non puoi entrare, stiamo facendo una riunione troppo importante. Ma capitava che durante quella riunione entrava mio figlio, e lui non gliene fregava niente né di bussare né di chiedere permesso. Era a casa sua. Papà non era il pastore, papà era papà. Lui entrava, correva verso di me, si metteva sulle mie ginocchia, mi prendeva la faccia e voleva essere ascoltato, se mi diceva una cosa. E io potevo fare in quel momento la riunione più incredibile di strategie militari, battaglie spirituali per abbattere tutte le fortezze strategiche della città. In quel momento mio figlio era lì, sulle mie ginocchia, e se mi permettevo di girarmi, lui mi prendeva la faccia, me la girava, perché voleva essere guardato, mentre lui mi stava dicendo, voglio il lecca lecca. Ma noi stiamo cambiando la storia della nostra città e tu mi distrai per un lecca lecca? Sì. E in quel momento mio figlio monopolizzava la mia attenzione. Perché? Perché era mio figlio. E Dio fa lo stesso con te. Anche se lui sta cambiando nazioni, sta intervenendo in quel governo, sta guarendo i paralitici, sta risuscitando i morti, Dio si prenderà cura del tuo lecca lecca. Ma è una cosa stupida? No, non per lui. Se tu sei suo figlio e lui è tuo papà, tutta la sua attenzione è per te. E quando tu gli dici ti amo, in realtà è perché lui te l'ha detto per primo. Quando sei arrivato a lui, è perché lui è arrivato prima a te. E quando tu gli hai chiesto perdono dei tuoi peccati, lui ti ha detto, non c'è bisogno, perché sono stati già perdonati. Lui arriva prima di te. Posso darti l'ultimo versetto? Concludiamo, poi preghiamo.
Deuteronomio. Capitolo 33, versetto 27. L'Iddio dei tempi antichi è il tuo rifugio. Stasera stiamo parlando della paura. E l'unico modo per uscire fuori dalla paura non è prendendo pillole. Le pillole non fanno passare la paura. Le pillole ti stordiscono, non fanno passare la paura, ti fanno passare la comprensione di quello che sta succedendo attorno a te, ma il problema rimane. L'unico modo per uscire fuori dalla paura è realizzare l'amore di papà nella nostra vita. Deuteronomio 33, il versetto 27, l'Iddio dei tempi antichi è il tuo rifugio e sotto di te
stanno le sue braccia eterne. Quanti di noi non sono stati in situazioni dove hanno detto, sono arrivato al punto di dire, più in basso di così non posso andare? Quanti? Onestamente, senza problemi, io parecchie volte, più in basso di così. In Sicilia si dice più scuro in mezzanotte non può fare, più buio di mezzanotte non può fare, più in basso di così. Allora abbiamo alzato gli occhi, abbiamo detto, riuscirai a tirarmi fuori da questa fossa? Riuscirai a tirarmi fuori da questo incubo? E lui ti risponde: io sono già sotto di te. Io sono già sotto di te. Le mie braccia sono già sotto di te. Perché vedete, si dice, ad esempio, si insegna in alcuni ambienti che quando noi pecchiamo, lo Spirito Santo se ne va via dalla nostra vita. Che quando noi pecchiamo, Dio gira la sua faccia. Noi, proprio quando noi pecchiamo, che la sua faccia rimane là su di noi. Perché? Quando è che hai più bisogno tu? Quando stai bene o quando stai male? Un padre che ti lascia nel momento in cui sei in difficoltà, che padre è? Un vero padre ti sta accanto nei momenti delle difficoltà. Una persona che ti ama realmente. In maniera incondizionata. Ho avuto un amico mio qualche anno fa che si è separato dalla moglie e nell'ambiente religioso lo hanno massacrato. Lui aveva responsabilità, aveva impegni e hanno tolto tutte le responsabilità perché ormai aveva commesso questo errore di separarsi da sua moglie. Nessuno in realtà gli aveva chiesto il motivo. Nessuno gli chiedeva come stai. Nessuno gli chiedeva: ma che è successo? No, subito giudizio e condanna. Mi ricordo quando abbiamo avuto l'occasione di pranzare un giorno, lui aveva quasi paura di quella che potesse essere la mia reazione nei suoi confronti. E disse a lui: ascoltami, noi due siamo amici e qualunque sia la decisione che tu prenderai, io sarò sempre accanto a te. A me dispiace quello che stai vivendo, ma io non ti lascerò mai, perché il mio amore per te non dipende da quello che fai. Io sono tuo amico e non ti mollo. Non ti mollo. Ero stato io a sposarlo. Aveva avuto una tragedia incredibile, si è separato, si è divorziato, si è risposato. Dopo diversi anni, indovinate chi lo ha risposato? L'unico, non trovava altri. Cioè, fosse solo per questo, voglio dire. Ma vedete, noi pensiamo che Dio si dimentica. Una volta che tu sbagli, cadi, lui ti... te l'avevo detto. No! Sotto di te ci stanno le braccia eterne di tuo papà, alleluia, e lui non è lì per schiacciarti, lui è lì per rialzarti, lui è lì per darti una nuova dignità, una nuova speranza. Lui non è a dirti: vedi, te l'avevo detto. Lui è lì per dirti: dai, rialziamoci un'altra volta, io sono a terra con te e mi rialzo insieme a te. Alleluia, questo è il nostro Dio, questo è il nostro Padre, e il suo amore incondizionato ci libera da ogni paura. Amen. Alleluia. Nessuno mai ti potrà separare dal suo grande amore. Chi ci riuscirà? Gesù ha detto: nessuno vi strapperà dalla mia mano, nessuno vi strapperà dalla mano del Padre mio, perché io e il Padre siamo uno. Chi ci separerà, ha detto Paolo, dal suo grande amore? Sarà forse la spada, la nudità, saranno forse le tentazioni, né angeli, né principati, né potestà, né cose presenti. Quanti hanno paura del futuro? Quanti hanno paura? E se domani mi ammalo? E se ho un incidente? E se ai miei figli capita qualche cosa? E se... È solo l'amore di Dio, la cura contro l'ansia e contro la paura. Perché? Io mi ricordo una volta... ero terrorizzato, non so perché mi era presa questa paura angosciante del futuro, del domani. E se domani mi svio? E se domani mi allontano da Dio? E se domani mi succede che vado fuori di testa? E se lascio le vie del Signore? E se non lo seguirò più? E se non farò più la sua volontà? E cosa mi succederà? E un giorno il Signore mi ha detto: e basta! Oh! ho detto: Dio, tu devi parlarmi, perché io sono terrorizzato dalla paura, sono impietrito, io non riesco più a muovermi, a fare un passo, perché ho paura di domani. E il Signore mi ricordò quel passo dove c'era scritto: né cose presenti né cose future ti potranno mai separare dal mio grande amore. E da quella parola è scomparsa la paura del domani dalla mia vita, perché io so, non so cosa succederà domani, ma il mio futuro è nelle sue mani. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Grazie Spirito Santo. C'è qualcuno che sa suonare il pianoforte bene? Io che sa suonare bene? Qualcuno che sa suonicchiare un pochettino? C'è qualcuno che sa suonare qui il piano? Dai, non fatevi pregare. Tre ore. Sono un po', fammi un sottofondo. Alleluia. Possiamo chiudere un attimo i nostri occhi. Ci sono qui persone che non hanno mai dato la loro vita a Gesù. Questa sera è la tua occasione. Non devi diventare evangelico, non devi diventare cattolico, non devi lasciare la tua religione, devi afferrare Cristo, semplicemente. Stasera semplicemente decidere di fare un passo verso di Lui. E mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, ve lo posso chiedere cortesemente, mentre ogni occhio è chiuso, c'è qualcuno qui stasera che per la prima volta vuole dare la sua vita a Gesù? C'è qui stasera qualcuno che per la prima volta vuole dire: io da questa sera voglio credere in questo Padre meraviglioso? Se lo vuoi fare così per la prima volta, voglio chiederti di alzare la tua mano in alto. Non ti chiederò di venire qua davanti, semplicemente vogliamo pregare gli uni per gli altri. C'è qualcuno che questa sera vuole dire per la prima volta al Signore: voglio credere in te, voglio credere in te? Mentre ogni occhio è chiuso. Alleluia. Grazie Spirito Santo. C'è qualcuno che vuole credere in Gesù per la prima volta questa sera? Voglio chiederti di alzare la tua mano. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Gloria a Dio per queste mani alzate a metà. Gloria a Dio. Il Signore è buono, Lui si prende cura di te stasera. Ma questa sera, nel nome di Gesù, lo Spirito Santo vuole liberarti dall'ansia e dalla paura. La paura della condanna, la paura del giudizio. Gesù un giorno ha detto: chi crede in me passerà dalla morte alla vita senza passare dal giudizio. Questa è una promessa meravigliosa. Chi crede in me, ha detto Gesù, passerà dalla morte alla vita senza passare dal giudizio. Durante gli anni hai sviluppato questa paura, questo terrore dentro di te, in alcuni casi, questa ansia. A volte è come se non riuscissi a piacere a Dio. Smettila di provarci, perché non ci riuscirai mai. Tu piaci a Dio perché Lui ti ama, punto e basta. Non riuscirai ad essere amato da Dio, perché Lui ti ha amato prima che tu nascessi. Tu ed io dobbiamo semplicemente realizzare lo suo amore. Ci sono dei giovani qui stasera che pensano che la vita con Cristo sia soltanto una perdita di tempo, o che non riusciranno mai a fare la sua volontà. Ci sono persone qui stasera che pensano, si sentono sempre in difetto e non si sentono mai abbastanza amate, mai abbastanza in grado. Beh, lo Spirito Santo ha parlato al tuo cuore questa sera e ti sta dicendo: tu sei grandemente amato, tu sei amato, sei apprezzato per quello che sei, e Dio ha a che fare con te non sulla base delle tue azioni, ma sulla base del tuo cuore. Dio tratta con te sulla base del tuo cuore. Alleluia. What a blessing. Grazie Spirito Santo. Hanno paura pure di ascoltare la voce di Dio per la loro vita, perché hanno paura che Dio possa dirgli qualcosa che è contraria ai propri desideri, contraria ai propri progetti. Lo Spirito Santo ti è stato dato per liberarti dalla paura. Lo Spirito Santo ti è stato dato per convincerti di giustizia, per convincerti della posizione che tu hai nella presenza di Dio ogni giorno della tua vita, che la tua identità non potrà mai cambiare in base al tuo carattere, in base a quello che tu fai, perché nessuno potrà mai cambiare la tua identità, neanche tu. Potremmo essere più o meno zelanti, potremmo essere più o meno fedeli, potremmo essere più o meno spirituali, vedete, potremmo essere più o meno presenti, ma non potremmo mai essere più o meno figli. Perché essere figli ha a che fare con la chiamata di Dio nella nostra vita. Non sei tu che hai scelto Lui, è Lui che ha scelto te. Non hai scelto tu di venire al mondo. Tu sei stato un dono di Dio per i tuoi genitori. Sei un dono di Dio per l'umanità intera. E Dio non ti tratta per come meriti. Scritto anche nel Salmo 103, Dio non ci tratta in base alle nostre colpe e non ci castiga in base ai nostri meriti, ma come è lontano il levante dal ponente, tanto ha Egli allontanato da noi i nostri peccati e le nostre iniquità. Alleluia. Puoi alzare le tue mani, dai, concludiamo con questo canto dicendogli: ti amo, ti adoro, ti amo, ti adoro, sei tutto ciò che ho, Signore, io corro fra le tue braccia gridandoti che io non posso fare a meno di te. Ti amo, ti adoro, io sento il tuo amore in me. Ti prego, stringimi ancora, per sempre sarai il mio primo amore. Sempre sarai il mio primo amore, Gesù. Per sempre sarai il mio primo amore, Gesù. Padre, noi ti ringraziamo stasera per la buona notizia che tu mandi ad ognuno di noi. Noi ti ringraziamo per Gesù che è la buona notizia per l'umanità intera. Non per un cerchio ristretto di persone. Ti ringraziamo perché in Lui c'è abbondanza di vita. Grazie perché in Lui riusciamo a comprendere realmente il motivo per il quale siamo stati creati e riusciamo a capire il modo come realmente si deve vivere, con fiducia, senza paura e senza timore. E noi ti ringraziamo con tutto il cuore questa sera. Padre, voglio reclamare la tua benedizione nella vita di ogni singola persona qui. Padre, voglio reclamare la tua benedizione sopra ogni persona, sulle famiglie qui rappresentate, sulle case, sul posto di lavoro, nel nome di Gesù. Alleluia. Dai, alza la tua mano questa sera, alza le tue mani nella sua presenza e comincia a dichiarare benedizioni nella tua vita. Comincia a dichiarare la buona notizia nella tua casa, nel tuo posto di lavoro, nel tuo fisico. Dichiara la benedizione di Dio, non chiedergliela. Dietela già data, non chiedertela, non chiedergliela, prendila e ricevila nel nome di Gesù. Il diavolo è sotto i tuoi piedi ed è un nemico già sconfitto. Non combattere con lui, è un nemico già sconfitto. Non cercare di combattere con Dio, non lo puoi vincere. Non cercare di convincerlo, è lui che sta cercando di convincerti. Che ogni benedizione ci è stata già data in Cristo e che tutto è compiuto, è stato compiuto 2000 anni fa. Tu non devi compiere niente, devi soltanto credere e ricevere in quello che Lui ha fatto per te. Oh, ricevi, ricevi, ricevi stasera. Ricevi, chiedi allo Spirito Santo di rinnovare la tua mente. Questo è quello che dice la Bibbia, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. La Bibbia non dice siate benedetti, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. La Bibbia dice che siamo stati già benedetti. E il rinnovamento della nostra mente sta proprio in questo, consiste proprio nel fatto di realizzare che la sua benedizione è già nella nostra vita. Non c'è niente che tu ed io possiamo fare per convincerlo ad amarci di più, perché il suo amore è in Cristo e lui ti ama nello stesso modo in cui ama suo figlio Gesù. E per questo noi ti ringraziamo. Cantiamo quest'ultimo coro, dai, meraviglioso, meraviglioso sei per l'eternità. Per l'eternità il canto mio sarà, hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, meraviglioso, meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarà, hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso, meraviglioso sei, meraviglioso sei. Sì, diciamoglielo, meraviglioso sei grande, sei meraviglioso, stupendo e glorioso. Liberi dalla paura nel nome di Gesù.
Sì. Prima di andare via vi chiedo di pregare per questo paese. Vogliamo come fratelli, come chiesa, benedire questo paese nel quale ci troviamo adesso. E voglio pregare con la chiesa, con tutti voi. Signore, grazie per questo paese, Signore, grazie per bere guardo per tutte le anime e le persone che ci sono in questo paese per la quale tu hai già dato la tua vita, Gesù. Hai già, Signore, aperto, Signore, la via. Grazie, Signore, perché siamo qui per proclamare l'anno di grazia, Padre, in questo paese. E ti chiediamo, Padre, che uno spirito di rivelazione e di sapienza, Signore, possa aprire gli occhi del cuore di questo paese affinché, Signore, possano conoscerti, perché, Signore, possano avere la rivelazione di chi tu sei, Padre, nel nome di Gesù. Grazie per bere guardo, grazie perché è arrivato il tempo del risveglio per questo paese E io ti prego insieme a tutta la tua chiesa, Padre, rendiciamo insieme a questo paese, proclamiamo libertà, Padre, nel nome di Gesù, in questo paese, Padre. Proclamiamo la tua libertà, grazie Padre. Grazie Signore. E poi volevo chiedervi, Corrado ha benedetto noi e noi vogliamo benedire lui, quindi volevamo fare un'offerta per il suo ministero, nella quale crediamo, che il Signore sta servendo tanto di lui. Grazie Signore per Corrado, lo benediciamo, Signore l'hai già benedetto. E quindi Signore ti diciamo grazie Signore per tutto quello che stai facendo attraverso di lui Signore. E grazie Padre, grazie nel nome di Gesù. Niente. Grazie. Il prossimo incontro che faremo a Bereguardo, sempre se Corrado sarà disponibile, sarà a giugno magari, che non c'è la nebbia.